Allora, ce l'abbiamo Michele Spinella insieme a noi. Buonasera, ben ritrovato, buon campionato Michele.
Grazie Antonello.
È un piacere risentirti e intanto andiamo un po' a commentare quella che è stata la tua estate ai mondiali, la tua partecipazione anche al calcio che conta nelle vesti di osservatore arbitrale e poi chiaramente sai più di tutti, immagino, quello che sta vivendo il nostro calcio professionistico con questa barzelletta tra virgolette che riguarda la Serie B e la Lega Pro. Ieri speravamo in una risoluzione definitiva della vicenda tramite il ministro Frattini, così non è stato. Però di tutto e di più per noi Michele Spinella, che ci farà un ampio quadro della situazione iniziando dai mondiali e finendo poi a questo discorso che riguarda Lega Pro e Serie B. Michele, a te la parola.
Grazie, io ti ringrazio per le tue parole, per la tua presentazione. Saluto innanzitutto tutti i radioascoltatori di Universo Dilettanti, le emittenti collegati, i loro editori, i loro direttori responsabili e gli sponsor che permettono la diffusione di questa gran bella trasmissione che, ripeto e mi ripeto, noi dalla Sicilia vi invidiamo. Per quanto riguarda i mondiali è stata un'esperienza significativa perché ci siamo presentati noi italiani col nostro staff di in fronte e con la pianificazione.
Siete stati gli unici rappresentanti purtroppo, perché non avevamo la squadra esatto. Appunto di calcio, avevamo quella del VAR, degli arbitri, quindi almeno...
Esatto. Ma penso che uno dei meriti maggiori vada a Roberto Rosetti, che ormai tutti sanno dal 1° di luglio è il nuovo designatore dell'UEFA, è subentrato a Pierluigi Collina, ma è stato lui che ha pianificato, che ha istruito tutti gli arbitri per conto della FIFA, anche per conto del nostro settore arbitrale, della FIGC, e dunque questa macchina, questa tecnologia applicata al calcio attraverso il VAR ha dato risposte importantissime. È chiaro che noi ci siamo fatti valere, avere anche l'onore di essere rappresentati da uno staff intero coordinato da Irrati, che tutti sanno essere arbitro della sezione di Pistoia, è stato per noi un onore, perché la finale proprio è stata anche determinata dal giusto suggerimento che è stato dato all'arbitro argentino che stava dirigendo in campo. Devo dire che veramente l'Italia si è fatta ben valere e io mi auguro che il presidente dell'UEFA Šeferin e tutto il consiglio, in questo momento si sta sperimentando e si continuerà a sperimentare anche per quest'anno il VAR in tutte le competizioni europee, sì. Speriamo che poi dalla prossima stagione 2019-2020 sia effettivo e dunque l'UEFA si allinei all'organizzazione FIFA e all'organizzazione della FIGC con l'egida anche di tutti i campionati, di tutte le federazioni europee. Noi ci limitiamo in questo momento, tutti sanno che il VAR si applica in Bundesliga, nella Liga Spagnola e è ancora sperimentale in Francia, ormai è impiantato qui in Italia, però per esempio nella Premier inglese ancora è lungi dall'essere applicato.
E allora torniamo al calcio italiano. Questa estate turbolenta, tutti contro tutti, no? Possiamo usare questo termine, Spinella?
Io devo dire che ieri sera sono andato a vedere al Massimino Catania Regina e ho interloquito con Pietro Lo Monaco, con l'amministratore delegato del Calcio Catania, che devo dire ha fatto gli onori di casa e ha accolto a braccia aperte il presidente Praticò e la squadra Amaranto, tributandogli veramente gradi di ospitalità come se fosse una delle maggiori società del campionato di Serie A. E lo Monaco ha le sue ragioni, il Catania ha le sue ragioni. È chiaro che la confusione è stata determinata dal fatto che il commissario Fabricini ha forse forzato la mano assumendosi l'onere e la responsabilità di cambiare in corso d'opera le regole. Le NOIS sono molto chiare da quel punto di vista, se non ci sono 2 anni di sperimentazione, 2 anni di preavviso, non si possono cambiare gli ordinamenti dei campionati e io ritengo che il collegio di garanzia del CONI riporterà la Serie B a 22 squadre, bisognerà capire quali saranno le squadre ripescate.
Ecco, sembra perché siano Pro Vercelli, Ternana e Siena, quindi Catania fuori, Entella fuori.
Perché se
sarà così, secondo te?
secondo me sarà così, perché il Novara ha palesato degli inadempimenti di carattere finanziario e amministrativo, il Catania alla stessa maniera con la vicenda di Castro che oggi gioca per il Cagliari, però c'è di più: il Calcio Catania 3 anni fa è stato invischiato in una inchiesta che ha ancora dei risvolti di carattere penale e che è stata già determinata sotto il profilo sportivo, e questo chiaramente dovrebbe escluderla, perché tutti sappiamo che le NOIS prevedono che chi è stato condannato per le società che sono state condannate oggettivamente per illeciti sportivi, per il quinquennio successivo alla data di revocabilità del provvedimento che ha sancito la colpevolezza anche indiretta, non possono assolutamente presentare domanda di riammissione, ripescaggio, sì, o a qualsiasi titolo di partecipazione a un campionato diverso per il quale possono essere iscritte. Così io ritengo che sarà fatto, e finalmente la Serie C potrà cominciare. Speriamo lo faccia nella prossima domenica, perché
forse slitterà mercoledì, o a mercoledì 19?
Sì? Sì, o a mercoledì 19
o addirittura il 23.
Può darsi che, secondo me, Gravino e il consiglio direttivo riusciranno a mettersi d'accordo per il 19. Io mi auguro che il giudicato venga fuori martedì, e dunque nella giornata di mercoledì si potranno compilare i calendari e determinare i gironi. È chiaro che il danno è un danno enorme, non solo di immagine ma anche di carattere pratico, perché ieri sera anche in sala stampa Andrea Sottil, allenatore del Catania, dice noi ci stiamo allenando dal 13 di luglio e sono 2 mesi che praticamente siamo senza agonismo, e questo non fa bene anche, ecco, sotto il
questo profilo. Weekend in Italia proprio non è esistito il calcio, tutti i campionati fermi dalla, esatto, Serie A fino a, per fortuna hanno iniziato eccellenza e promozione, almeno qui in Calabria, così chi vuole...
ma anche in Sicilia sì. Domani inizieranno qui i campionati direttamente.
Sì, magari c'è stato qualche anticipo oggi, quindi anche in Sicilia si è partiti con la data giusta. Allora, Spinella, parliamo di questa Lega Pro. Quest'anno 4 calabresi, a parte Regina, Catanzaro e Rende confermate, c'è la Vibonese New Entry, formazioni che sono state allestite con ambizioni diverse. Il Catanzaro parte in pole position, grazie anche alla guida tecnica del tuo grande amico Gaetano Auteri. Sicuramente la Vibonese spera di essere la mina vagante di questa stagione. Vedremo se il Rende riuscirà, con l'entusiasmo di Modesto, del presidente Coscarella, di ripetere la grandissima stagione passata, soprattutto il girone di andata. E poi c'è la Regina, che sembra voglia quantomeno entrare nel gruppo playoff. Ecco, qual è il tuo pensiero? È chiaro, ancora non sappiamo quali saranno le avversarie di queste squadre, perché una cosa è la Lega Pro col Catania e una cosa è senza Catania. Magari aumenterebbero, no, le aspirazioni del Catanzaro se non ci fosse il Catania. Sei d'accordo?
Sì, sicuramente. Io penso che bisognerà fare i conti anche con la Casertana, che ha messo su un mercato stratosferico, perché fare un contratto biennale a 260.000 euro netti a stagione a Floro Flores, oppure prendere Zito dalla Salernitano a 180.000 euro netti a stagione, o anche a 200.000 euro netti a stagione Gigi Castaldo, che si era svincolato dall'Avellino, che non è stato iscritto a nessun campionato. Sarà un campionato dai contenuti tecnici importanti e dal tasso tecnico elevato. Io ho avuto la possibilità di vedere la Regina, di vedere la Vibonese, perché sono stato a Vibo, di vedere il Catanzaro sabato scorso contro la Cavese, e non ho visto fino a questo momento il Rende. Come hai detto tu, i valori sono quelli. Vedremo il Catanzaro, che ha fatto grandi investimenti ma che si è affidato ad uno staff importante come quello guidato da Gaetano Auteri, e chiaramente i giocatori sono stati presi secondo le idee tattiche di questo allenatore. Io, l'unico problema che potrebbe palesarsi per il Catanzaro, quello di non avere un attaccante, di avere tenuto Infantino, che molte volte è stato vittima di infortuni. E sono convinto che può darsi che il Catanzaro voglia fare uno sforzo ulteriore con il presidente Noto e assicurare una prima punta tra gli svincolati a doppia cifra. Poi la Vibonese ha fatto quello che era nelle corde del presidente Caffo e del direttore generale Beccaria. Ha dato una squadra con 2 giocatori per ruolo a Nevi Orlandi, è una squadra compatta, una squadra importante, e soprattutto in attacco io penso che se Melillo, che è stato l'astro nascente del Troina in Serie B l'anno scorso, probabilmente farà fatica a trovare spazio in prima squadra, lì davanti Taurino, Bubas e Ciani sono tre attaccanti che secondo me avranno la capacità di mettere un bottino di reti importante.
Sì.
La Regina a Siracusa non mi è piaciuta, il primo tempo così così, il secondo tempo veramente impalpabile, sì. Però ieri a Catania ha giocato con grande personalità e Zibert secondo me è il migliore acquisto che ha fatto Massimo Taibbi, un giocatore che
è uno degli ultimi arrivati e quindi
sì, ma lo ricordo anche a me stesso, lui è stato trasferito 2 anni fa dall'Akragas alla Juve Stabia per la modica cifra di 620.000 euro a titolo definitivo, poi questo giocatore che non è stato aiutato da un punto di vista psicologico, è sloveno, era abbastanza giovane, gli si dava ecco la responsabilità di essere il regista della squadra, si è un po' perso. Io ritengo che Cevoli, che ha una componente psicologica non indifferente, sarà in grado di avere il massimo da questo giocatore, e se ci mettiamo accanto Salandria diventa un centrocampo di buona qualità.
No, ci mettiamo pure Marino, no?
Ci mettiamo Roberto Marino, hai detto bene, perché Roberto io anche ieri sera gli ho strappato.
C'è Peterman, proprio... no? Allora un centrocampo, Zibert, sì, Salandria, Peterman e Marino è uno dei migliori della Serie C.
Sai, l'anno scorso l'abbiamo visto con queste 11 presenze a Lentini, non è che sia un giocatore che secondo me è in grado di reggere lo stress psicologico anche di una piazza importante come Reggio Calabria. Come hai detto tu, ci sono già 3 centrocampisti che se stanno bene sanno dare qualità, quantità e soprattutto possono rappresentare secondo me il punto fermo della stagione degli Amaranto. Il problema a Reggio Calabria è riconquistare i tifosi. La società fa degli sforzi, il presidente con la sua famiglia ha dato un'ampia disponibilità economica, la credibilità di questa società è ampia perché nessun punto di penalizzazione, la capacità di onorare tutti gli impegni finanziari, però il pubblico vedo che è ancora distaccato e 1500 abbonati per una città di quasi 200.000 abitanti e una grande provincia, devo dire che sono veramente troppo poco, è un segnale preoccupante dello scollamento che c'è tra la gente e la squadra del capoluogo.
Michele Spinella, allora l'ultima considerazione la riserviamo alla Palmese, tu hai anche questo ruolo nella vita di ogni giorno di procuratore, chiaramente immagino hai seguito questa vicenda, magari in privato ne hai parlato con qualche tuo collega, io poc'anzi ho raccolto le testimonianze del medico sociale della squadra dell'anno scorso che sta seguendo un po' le vicende, ecco, lui ha sottolineato un aspetto, il sito ufficiale della Palmese è stato oscurato, non possiamo nemmeno intervenire sul sito per coinvolgere anche la gente che sta fuori palmi a elargire dei contributi, perché in pratica si cerca di salvare questo titolo sportivo glorioso di 106 anni di storia, che soltanto con la partecipazione al campionato, anche eventualmente con una retrocessione sul campo, però andrebbero a salvare questo titolo sportivo, altrimenti nel caso di rinuncia sappiamo bene la Palmese dovrebbe ripartire dalla terza categoria perché verrebbe radiata. Allora, in riferimento solo ed esclusivamente all'aspetto calcistico che riguarda la Palmese, cosa ci puoi dire? Cosa puoi dire un po' agli sportivi palmese? Che idea ti sei fatto di questa situazione? È chiaro che anche gli imprenditori sono un po' restii in un certo senso ad entrare a far parte di questo nuovo progetto, perché magari si sentirebbero sul collo il fiato anche della burocrazia. D'altronde è così, cioè in queste situazioni è chiaro che ognuno cerca di essere prudente. C'è al momento un commissario, il dottore Larizza, che sta cercando un po' di capire la situazione. Alcuni giocatori addirittura si sono offerti gratis per fare il campionato, quindi c'è una certa mobilitazione. Ecco, questa squadra non vuole essere abbandonata al suo destino, però c'è anche l'ostacolo della burocrazia.
Io, guarda, parto dal presupposto che adoro come tutti i calabresi la città di Palmi, anche quest'anno la mia bella passeggiata su quel corso principale in occasione della festa di San Rocco del 16 agosto l'ho fatta assieme alla mia famiglia, una cittadina veramente tanto brillante quanto ospitale, conosco il presidente Carbone e anche gli altri dirigenti, ecco, ho avuto modo di apprezzarli. È una vicenda che, ripeto, va valutata con molta serenità. La realtà indiziaria, che in questo momento è stata accertata dalla procura diretta dal dottore Sferlazza, dice che chiaramente il giudice per le indagini preliminari ha autorizzato questo sequestro preventivo. Però molte volte la realtà indiziaria può essere diversa da una realtà di tipo processuale. Bisogna aspettare i passaggi necessari. In questo momento, come tu hai puntualizzato, c'è un commissario che è stato nominato. Io mi auguro che la gente capisca quanto sia importante salvaguardare il titolo sportivo e dunque permettere a Palmi di poter fare calcio in qualunque modo, in maniera tale da poter disputare con onore, con dignità il campionato di Serie D, che sarà salvezza o sarà retrocessione, poi alla fine di aprile si tireranno le somme. Io penso che la possibilità di fare una sorta di azionariato popolare proprio per la gestione...
Sì, ordinaria... perché il commissario sembra abbia chiesto delle garanzie economiche, perché al momento in cassa, mi diceva il dottore, hanno pochi spiccioli, perché magari sì. I soldi degli abbonamenti hanno affrontato già delle spese, alcuni ragazzi avevano vitte e alloggio, quindi non ci sono soldi.
Lì l'elemento di garanzia non è tanto il sindaco, l'elemento di garanzia secondo me è rappresentato dal Consiglio Comunale, che è stato eletto da tutti i cittadini palmesi, è rappresentato dalle associazioni di categoria che in un certo qual modo secondo me possono creare quel tavolo tecnico dove scaturiscono fuori delle idee, dove ci sia un civile confronto.
Sì, in effetti stasera un rappresentante della vecchia società insieme al commissario, c'è anche un rappresentante del comune, sembra l'assessore allo sport, un suo delegato, quindi c'è questo dialogo a tre per cercare di individuare una soluzione condivisa, perché c'è anche il problema dei calciatori, che giorno 14 la chiusura del mercato, nel momento in cui non saranno trasferiti fino a dicembre, dovrebbero restare tesserati con la Palmese, no? Perché l'attività era già iniziata con la Coppa
sono
Italia,
vincolati, quindi, sì. Sono vincolati, sì. Però ripeto, lì
no, sono vincolati, ma adesso non possono essere svincolati, possono soltanto essere trasferiti sino a giorno 14.
Esatto, ma io ripeto, lì non c'è...
E addirittura chi arriva da un trasferimento, se la società non fallisce, non può nemmeno passare in un'altra squadra, perché già il primo trasferimento l'ha fatto.
No, e a questi giocatori, a questi atleti bisogna dare il minimo della dignità, cioè di svolgere la loro attività di sportivi, di atleti, nella maniera giusta, come giusto fare. Io dico che, ripeto, al di là del colore politico, di come possa essere composto il consesso comunale, il consiglio comunale dovrebbe compattarsi in maniera concreta attorno proprio alla bandiera nero-verde, e lì ognuno deve fare la propria parte. Io penso che un tavolo tecnico che veda proprio l'iniziativa anche del primo cittadino, anche dei presidenti delle associazioni di categoria, può... L'obiettivo deve essere quello di salvare il titolo sportivo.
Sì, ma chi li mette i soldi, Michele? Il problema è questo. Cioè il comune probabilmente non ha...
Ma oggi
non lo può fare.
Che locale possa conferire dei soldi. Faccio un esempio. Se ognuno ritiene di poter fare una sorta di abbonamento socio sostenitore a 200 euro ciascuno, trovi...
Ma anche chi ha la possibilità a 500, a 1000, offerta
è
libera.
È chiaro che, attenzione, queste sono le forme di aggregazione che possono rappresentare nel calcio dilettantistico, come nello sport dilettantistico, le soluzioni del futuro. Non è che perché si è creata questa situazione di crisi, perché adesso faccio un attimo il pensiero anche alla squadra di pallavolo che faceva capo anche a Pino Carbone, anche quella società si trova chiaramente
in difficoltà.
Sì. E là c'era, avevo letto, ecco, sui quotidiani che si puntava anche
a un campionato importante,
di vertice nel campionato di Serie B2 femminile, di B2 o B1 maschile, ecco. E lì, ripeto, la città deve vedere quanto vuole bene ai propri riferimenti sportivi, e la mano al portafoglio, al cuore, penso che sia assolutamente necessaria. Mi auguro che succeda questo, perché Palmi non lo merita, non lo merita neanche la grande pazienza e la grande attesa degli sportivi palmesi, che finalmente hanno un impianto sportivo assolutamente dignitoso, anche quasi invidiato da tante squadre che sono andate a giocare lì nel campionato di Serie D, che magari un impianto del genere non ce l'hanno, perché il Lopresti ormai si presentava come una sorta di fiore all'occhiello, ecco, per la città di Napalmese. Dispiace di questa vicenda, vedremo un po' che cosa succederà.
Allora, grazie a Michele Spinella per questo suo primo intervento nella trasmissione Universo Dilettanti. Ce ne saranno altri sicuramente da qui in avanti. Ti auguro una buona serata, una buona domenica con la tua famiglia, col tuo lavoro.
Altrettanto a te, un buon lavoro al tuo staff che ti collabora sempre e ti sostiene veramente con grande professionalità. Bravi tutti.
Grazie a Michele Spinella.